Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. E alla fine hanno prevalso i sì, approvato dal Gran Consiglio ticinese il consuntivo 2024. Vitta dice riconosciuti gli sforzi per contenere il deficit. Gran Consiglio che ha poi bocciato l'iniziativa socialista sui premi di cassa malati, l'ultima parola ai cittadini in settembre. Era l'unica questione rimasta irrisolta dopo la Brexit intesa tra Regno Unito, Spagna e Unione Europea sullo statuto di Gibilterra. Il Gran Consiglio ticinese ha dunque approvato ieri in serata il consuntivo 2024 grazie al voto compatto di PLR Centro e di alcuni partiti minori. Si è così scongiurata una seconda bocciatura dopo quella dell'anno scorso, un risultato che soddisfa il direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia Christian Vitta, che sentiamo nell'intervista di Marcello Ierace.
C'è uno sforzo che viene fatto in un contesto anche difficile, perché è sicuramente facile richiedere il riequilibrio dei conti, ma sappiamo in questo contesto attuale le difficoltà che abbiamo. Quindi il 2024 chiude in negativo e questo ci deve preoccupare, però era una chiusura migliore rispetto ai dati di preventivo e penso che questo è un elemento che sicuramente è stato colto da una parte del Parlamento.
L'anno scorso in qualità di Presidente aveva chiesto collaborazione tra Parlamento e Consiglio di Stato. Oggi vedo un miglioramento su questo fronte e soprattutto è un esercizio, secondo lei, che il Parlamento è disposto a fare?
Ma devo dire che il dibattito di questi due giorni ha comunque portato in evidenza degli spunti interessanti. È chiaro che quando si tratterà di affrontare temi specifici o i preventivi, che sappiamo poi contenere delle misure, probabilmente tutto diventa un po' più complesso, però i segnali che sono arrivati in questi due giorni è comunque di un dibattito che ha portato al centro dell'attenzione la volontà perlomeno di affrontare questi problemi. Spero che da questa volontà di affrontare i problemi riusciremo anche a ottenere poi delle misure che permettano di fare dei passi avanti.
E il Gran Consiglio ticinese sempre ieri si è anche espresso sull'iniziativa socialista che mira a limitare i premi di cassa malati al 10% del reddito disponibile. Iniziativa bocciata con 51 voti contro 21, ma la questione rimane aperta perché l'ultima parola spetta al popolo alle urne in settembre. Sentiamo nel contributo di Pervin Cavaccioglu quali motivazioni sono emerse durante il dibattito.
Per la proposta socialista a nulla è valso spiegare che con questa iniziativa ci sarebbe una migliore ridistribuzione della ricchezza in favore del ceto medio. A pesare è invece stato il costo di questa misura per le casse pubbliche di oltre 300 milioni di franchi. Secondo Laura Righet, promotrice della proposta, questa cifra però non è realistica.
Ci permettiamo anche di esprimere un dubbio, diciamo metodologico, su come si è arrivati a stimare questo costo. Come ammette il Consiglio di Stato nel suo messaggio, si basa infatti sull'ipotesi che tutte le persone con diritto ai sussidi li richiedano. Ma sappiamo che non è così. Si stima che tra il 20 e il 30% dei potenziali beneficiari non lo faccia per motivi di vergogna, stigma sociale, disinformazione, barriere linguistiche o burocratiche, per paura di vedersi ritirare il permesso di soggiorno. Questo significa che il costo reale dell'iniziativa sarà più basso.
Il fronte conservatore ha però fatto notare come dalla sinistra non siano giunte proposte per compensare queste importanti uscite. Per forza bisognerà aumentare le imposte, ha spiegato il liberale radicale Matteo Quadranti.
Questi grandi ceti medi alti, quanto saranno chiamati a pagare alla fine di tutta questa operazione della sinistra? Quindi sì, questa iniziativa potrebbe dare un beneficio in prima battuta 218.000 persone, però da un'altra parte anche queste 218.000 meno il 30% che non paga imposte torneranno a dover pagare qualcosa, insomma.
Non erano d'accordo con questo ragionamento, per finire, solo il Partito Socialista, i Verdi, l'MPS, il Partito Comunista e più donne. Il testo ha ora ancora una possibilità alle urne il prossimo 28 settembre.
Stop ai vitalizi degli ex consiglieri di Stato. Nei grigioni tutti i partiti condividono l'abolizione di quello che è ritenuto un privilegio oramai insostenibile. E al posto delle rendite a vita, la maggioranza del Parlamento vuol versare prestazioni di uscita per una durata massima di 3 anni. L'ultima parola spetta comunque ai cittadini. Sentiamo Patrick Colombo.
circa 115.000 franchi. È l'importo annuo versato a 10 ex consiglieri di Stato grigionesi, vitalizi che oggi non si giustificano e vanno aboliti al più presto, come richiesto da un'iniziativa popolare dell'UDC sottoscritta da oltre 4.300 cittadini.
Statt an Privilegien für wenige festzuhalten.
Piuttosto che mantenere privilegi per pochi, la politica, ha detto ieri in Gran Consiglio il rappresentante della destra Christian Morph, deve assicurare un utilizzo oculato e responsabile dei fondi pubblici.
Fairen und transparenten Umgang mit öffentlichen Geldern liegen.
Ma l'iniziativa popolare UDC va troppo in là, secondo gli altri partiti grigionesi, di cui il controprogetto approvato dal Parlamento, che, al posto dei vitalizi, prevede il versamento di una rendita ponte, della durata massima di 3 anni, a chi lascia l'esecutivo cantonale.
Es ist eine zeitgemäße Regelung.
Una proposta al passo coi tempi che tiene anche conto, ha rimarcato il centrista Kevin Brunold, del severo limite di carica in vigore nei grigioni, dove la permanenza in governo non può superare i 12 anni, dopodiché, se non è stata raggiunta l'età della pensione, gli uscenti devono trovarsi un nuovo impiego. Iniziativa e controprogetto verranno sottoposti al voto popolare, con ogni probabilità il 30 novembre.
Gli Stati Uniti stanno riducendo parte del personale diplomatico della loro ambasciata a Baghdad, in Iraq, a causa di crescenti rischi per la sicurezza nella regione. Maggiori dettagli con Camilla Camponovo.
Il Dipartimento di Stato e della Difesa degli Stati Uniti stanno organizzando le partenze del personale diplomatico non essenziale. Da ieri l'ambasciata americana a Baghdad opera con un organico ridotto, una misura di sicurezza che non riguarda soltanto l'Iraq, ma che tocca anche altre regioni come Bahrain e Kuwait, dove sono state autorizzate le partenze volontarie delle famiglie dei militari e dei diplomatici. La conferma è arrivata anche ieri sera dal presidente Donald Trump.
Well, they are being moved out because it could be a dangerous place.
Trump ha spiegato che i funzionari statunitensi sono stati avvisati e trasferiti perché la regione potrebbe essere un luogo pericoloso. Le autorità irachene sottolineano che non ci sono segnali di minacce dirette sul territorio. Pochi infatti i dettagli su questa decisione. Finora si è parlato soprattutto di un crescente rischio per la sicurezza regionale di fronte alla possibilità di un attacco israeliano nei confronti dell'Iran. A inizio settimana Trump ha avuto una lunga e tesa telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che da tempo sostiene un approccio militare nei confronti di Teheran. In questo contesto di stallo dei negoziati sul nucleare iraniano tra Stati Uniti e Iran, il presidente Trump ha dichiarato di avere sempre meno fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran. Domenica, intanto, sono previsti nuovi colloqui tra le parti in Oman.
Dopo 3 anni e mezzo di negoziati, il Regno Unito, la Spagna e l'Unione Europea hanno chiuso l'ultima questione ancora aperta della Brexit, un accordo sullo status di Gibilterra. Prevede l'eliminazione delle barriere fisiche e dei controlli su persone e merci tra l'enclave britannica e la Spagna. Da Madrid, Mariangela Paone.
Era l'ultimo punto in sospeso della Brexit. Per questo, quello raggiunto ieri su Gibilterra è stato definito un accordo storico. Il Regno Unito, la Spagna e l'Unione Europea hanno siglato a Bruxelles un'intesa politica che prevede l'eliminazione delle barriere fisiche e dei controlli su persone e merci al confine tra la Spagna e Gibilterra, preservando al tempo stesso l'integrità dell'area Schengen. Si risolve così uno dei nodi più complicati della Brexit, con una soluzione per lo status del territorio, enclave britannica da oltre 300 anni e su cui la Spagna rivendica la sovranità. L'accordo, secondo il comunicato ufficiale congiunto, prevede poi la creazione di una unione doganale tra l'Unione Europea e Gibilterra e impegni di parità di condizioni in materia di aiuti di Stato, fiscalità, lavoro, ambiente, commercio, trasporti, lotta contro il riciclaggio di denaro o diritti dei lavoratori transfrontalieri. Si istituirà un doppio controllo per i passeggeri nel porto e nell'aeroporto a cura della polizia spagnola e di Gibilterra e si eliminerà la barriera che separa il Peñón, la rocca, come si chiama in spagnolo Gibilterra, dalla linea della Concepción, la cittadina contigua appartenente alla provincia di Cadice.
E con questo da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto, buona giornata.